questo CSM, che è per disturbo depressivo ricorrente, assente dal lavoro a causa di questi disturbi, si ritiene che la sua partecipazione possa ulteriormente al processo possa ulteriormente aggravare le sue condizioni psichiche. Buongiorno, lei ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere quella dichiarazione di impegno col microfono.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi pure, dia le generalità e la qualifica.
L'ispettore superiore, Polizia Evidenziaria, Rosario Bonfissuto, nato a Genova, 21-1-64.
Prego.
Sì, ispettore, l'epoca del G8, di luglio 2001, lei ha avuto qualche incarico con riferimento al G8?
Sì, io mi sono occupato della parte logistica, dovevo fare fisicamente i servizi del personale e ricevere il personale che arrivava presso la caserma di Ponte Decimo, casa circondariale di Ponte Decimo.
Può dire in che periodo ha svolto questa sua attività?
Proprio io un po' prima dell'inizio dei fatti, ora le date precisamente non me le ricordo, comunque un poco prima e poi alla fine, quando è tutto finito, anche per la chiusura dei conteggi, comunque sempre parliamo di questioni legate...
Conteggi di che cosa?
Conteggi straordinari, presenze, eccetera, eccetera. Diciamo economica.
Ho capito, del personale della polizia penitenziaria.
Sì, sì.
Quella che aveva prestato servizio dove, ispettore?
Sia a Bolzaneto, sia al Forte San Giuliano.
Può dirci come sia, dove aveva la sua sede logistica?
Sì,
come ha organizzato il suo lavoro?
Sì, dunque io sono arrivato prima perché avevo una certa esperienza nei servizi, avendo prestato servizio a Marassi per degli anni, proprio per il personale, quindi avevo una certa esperienza. Io sono arrivato un po' prima e sono stato sistemato in degli uffici che mi sono stati ricavati presso la casa circolare di Ponte Decimo, la caserma. Quindi logisticamente stavo in cima alla caserma, per chi conosce Ponte Decimo, praticamente è l'ultimo edificio che si trova andando per la strada per la casa circondariale. E lì, insieme a qualche collaboratore, abbiamo iniziato proprio a costruire quindi la documentazione che serviva, quindi un foglio brugliaccio, insomma, dove...
Ecco, le chiedo di dirci chi erano i suoi collaboratori e poi qual era la documentazione in cui erano riportati,
sì,
questi orari.
Allora,
questo brugliaccio cos'era, che ci ha accennato, cos'erano,
sì,
i modelli, i mobili?
Sì, praticamente il brugliaccio non è altro che un mensile dove viene scritto l'orario del servizio, comunque sono dei simboli o degli orari che indicano mattina o pomeriggio. Preciso però che questo io l'ho avuto prima che iniziasse proprio il G8 vero e proprio, perché dopodiché i servizi sono passati direttamente, quindi se li autogestivano nei siti dove erano stati costruite proprio, diciamo, tra virgolette, le carceri.
Può dirci la ragione di questo? C'era stato un motivo?
La ragione di questo è perché non potendo vedere direttamente il personale stando fuori, ci vuole qualcuno che effettivamente possa seguire. Diciamo che all'epoca gli ufficiali che avevano assunto il comando presso questi siti avevano chiesto loro espressamente di di poter fare questi servizi, insomma, di poter avere la gestione diretta del personale.
Ho capito.
E ritengo che sia anche una cosa giusta, perché loro li avevano in carico, loro li vedevano, sarebbe stato sfalsato, sarebbe stato poco, diciamo, coerente se li avessi fatti io senza vedere dove va il personale di fatto.
Le chiedo allora se voi avete avuto modo di vedere comunque questa documentazione, se vi è stata poi tramandata successivamente,
sì,
se avete avuto modo,
certo,
di esaminare.
Certo, alla fine è stata tramandata per poter fare i calcoli sul servizio straordinario, c'è stata tramandata alla fine di tutti i servizi, insomma, quando è stato tutto finito.
E quindi questi dati sono stati riportati poi su questo brogliaccio che ci ha detto?
Sì, diciamo che devono essere stati in parte trascritti, comunque c'erano i fogli di servizio giornalieri che dovevano corrispondere, diciamo, con l'orario messo nel brogliaccio. Diciamo che il brogliaccio viene fatto soprattutto per semplificare il calcolo, poi in realtà non dovrebbe essere quello che fa fede, ma chi fa fede è il servizio firmato e controfirmato, perché il brogliaccio non ha
una specie di minuta, cos'è?
Diciamo che per poter avere in linea tutto il,
certo,
perché sennò non riusciresti a fare i conti tenendo tante pagine, tanti
certo,
fogli di servizio, sarebbe quasi impossibile, anche perché non era nulla di informatizzato, ma era tutto fatto a mano, perché con la matita, la gomma, insomma, eravamo in una condizione, diciamo, non dico di emergenza, ma così, approssimativa, ecco.
Sì.
Perché tutto si evolveva e tutto andava aggiustandosi man mano che le cose andavano avanti.
Sì. Le volevo chiedere, ispettore, chi erano i suoi collaboratori, con chi ha lavorato, con chi ha svolto
sì,
questo lavoro?
Io avevo con me l'assistente capo Mattana Luigi, e un agente, una donna, se non viene in mente il nome, viene solo il nome Licia.
Faccio una contestazione in aiuto alla memoria. Il giorno 27 ottobre 2003, e quando era stato sentito, il cognome della sua collaboratrice era Blanco Felicia.
Scusi, mi ricordavo solo il
nome. Lei aveva già detto il nome che ricordava.
Sì, sì, Felicia. Sì, sì.
Benissimo. Le volevo chiedere, avevate dei moduli particolari, dei modelli particolari?
Sì, i modelli che si usano normalmente negli istituti, voglio dire, quindi non era
nulla. Dici come si chiama questo modello?
Il modello 14A.
Era il servizio giornaliero di cui ci ha parlato prima.
Esatto.
Le volevo chiedere, da chi aveva ricevuto lei questo incarico?
Allora, all'inizio l'incarico l'ho ricevuto dall'epoca del colonnello Doria, ora generale. Fino a che praticamente sono arrivati da Roma, e praticamente diciamo così che all'inizio noi ci eravamo già organizzati a Genova, perché io ero stato a Roma a fare un briefing proprio per l'organizzazione. Non si erano dati i compiti, ma si era parlato un po' di quello che in pratica sarebbe stato il nostro compito, quindi la creazione di questi siti, insomma si è delineato un po' l'organizzazione. Dopodiché io ho avuto l'incarico di costruire questo ufficio, perché chiaramente sennò non si sarebbe capito nulla, fino a che però non sono arrivati da Roma e avevano già loro costruito a loro volta lo stesso ufficio.
C'è stata una duplicazione.
A fare un lavoro doppio. Loro, vabbè, chiaramente l'ufficio era già creato, diciamo che tutto il lavoro era già stato fatto, loro hanno assunto in pratica questo servizio. Assunto tra virgolette, perché poi alla fine neanche lì è stato poi il lavoro, diciamo, ma è stato poi demandato ai siti, e quindi diciamo che è stato triplicare tre volte è stato fatto lo stesso lavoro in pratica, grosso modo.
Ho capito. E oltre all'assistente Mattana hanno lavorato con lei altri colleghi?
Sì, alla fine però di tutto, quando è finito, quando c'era proprio da chiudere gli straordinari, quindi di fare i conti, proprio il conto della serva per intenderci, l'assistente Mattana è rientrato in servizio a Marassi. Noi avevamo ancora bisogno di fare conteggi, anche perché insomma ce n'era di lavoro. Avevo chiamato come l'assistente Piga, proprio per materialmente era stato con me in ufficio a Marassi, quindi sapevo che era capace di fare questi conti, e quindi l'ho chiamato proprio per fare questi conteggi.
Ecco, ha avuto delle difficoltà nel raccogliere tutti i fogli di servizio?
Chiaramente lì ho avuto difficoltà, perché erano tanti, non sapevo quale, insomma ci siamo un pochettino barcamenati, ecco, anche perché insomma delle volte non erano proprio chiari, non si sapeva, anche perché diciamo chiaramente che il personale è stato utilizzato oltre il limite del possibile, perché praticamente questi lavoravano tutto il giorno e quasi quasi non dormivano. Qualcuno si è addormentato mentre guidava, quindi voglio dire, abbiamo avuto una condizione pietosa proprio di lavoro.
Quindi moltissime ore di servizio
Ore di servizio, probabilmente qualcuno ce le ha rimesse, per essere chiari, perché poi succede che se quello mi ha scritto 8-16 e in realtà questo è stato dalle 8 alle 24, buonanotte al secchio, voglio dire. Purtroppo noi dovevamo fare i conti
sulla base della carta.
E questo era un pochettino. Infatti qualche lamentela, devo dire la verità, l'ho ricevuta, perché chiaramente come responsabile di questo calcolo i colleghi dicevano ma mi mancano 8 ore. Ma
Oltre...
se non giustificate, non firmate, io non è che potevo inventarmi o dire mettiamole. Non avevo neanche questo potere, perché questo potere non è neanche nel mio grado, insomma.
Ecco, lei si occupa, ha avuto qualche inconveniente con riferimento alla visita del ministro alla caserma di Bolzaneto?
Sì, 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 io sono stato praticamente insieme ad altri, e sono andato alla caserma di Bolzaneto per accompagnare, diciamo, tutto l'entourage del ministro, e mi sono fermato però fuori proprio dalla caserma, anche perché erano entrati un codazzo infinito, voglio dire, non era neanche una cosa normale entrare in 30-40 persone dentro un sito che è tra l'altro anche piccolo, voglio dire, e quindi sono rimasto fuori insieme ad altri, che chiaramente come l'ho pensata io non pensava gli altri.
Ho capito.
Poi sono entrati altri ufficiali, insomma, chi eventualmente avrebbe potuto dare anche delle spiegazioni rispetto a me, che venivo da una situazione, diciamo, di ufficio in qualche maniera.
Ha avuto modo di occuparsi anche dell'armamento del personale della polizia penitenziaria?
No, assolutamente. Sono stato una volta praticamente dopo che c'è stato, hanno bruciato la porta all'istituto di Marassi, mi sono stato con l'attacco, il giorno dopo con un pullman di uomini sono andato per fare da piantone davanti al... E poi non è successo niente, quindi diciamo che siamo stati come deterrente.
Le ho fatto questa domanda, ispettore, perché quando era stato sentito il 27 ottobre del 2003, lei aveva detto che, parlando dei suoi incarichi, aveva detto gestito anche l'armamento individuale. Può precisarci cosa intendeva?
Mi viene in mente, non saprei neanche, perché armamento no, a meno che non si tratta di proprio di carta scritta, nel senso,
in quel senso intendeva dire,
può essere in quel senso lì, però anche perché chi dava l'armamento veniva da Roma, chi dava giubbetti, le cose.
Sa chi era che si occupava di queste cose, che ha mandato le cose per la polizia penitenziaria?
No, cioè lo so fisicamente, ma non mi viene in mente.
Però è una persona che veniva da Roma?
Sì, venivano tutti da Roma, perché erano loro che avevano.
Era presente lì, però l'ha visto Bolzaneto in quei giorni?
No, no, Bolzaneto, a Ponte Decimo.
A Ponte Decimo l'ha visto?
A Ponte Decimo ho visto proprio la distribuzione del vestiario.
Ecco.
Probabilmente questo che avrò.
Ma poi dice che grado aveva?
Ispettore. Sì, era un ispettore.
Ma ce lo può descrivere?
Sì, con la barba un po' grosso, però non mi viene in mente adesso il nome.
Sa mica se, diciamo, si occupava di istruzione, di scuole? Era un istruttore di scuola, dei corsi di formazione, diciamo, della polizia penitenziaria?
No, non...
Sa se conduceva delle esercitazioni per il personale della polizia penitenziaria?
No, ma diciamo che ho visto quando facevano il... come si porta lo scudo, come si tiene, cioè ho visto proprio l'istruzione del personale fatta da questo ispettore, che ripeto mi sfugge solo il nome, ma proprio perché io
chiedo, potrebbe essere l'ispettore Manzo? Sì,
lui.
Le volevo chiedere, lei ha visto quando è stato distribuito il materiale se c'era dello spray al peperoncino?
No, non c'era nulla. Io ho visto giubbetti, ho visto le manette monouso, quelle insomma in uso anche in America, voglio dire, e ho visto cos'altro c'era, no, niente, un cinturone particolare che veniva messo in fondo a questo giubbotto e basta. Tanto non l'ho avuto neanche io, quindi non mi ricordo neanche, perché noi che eravamo nel servizio, diciamo, logistico, non aveva senso che fossimo resi operativi in quel senso.
Il manganello c'era?
Ma lo sfollagente è una cosa che normalmente in questi casi ci deve essere. Ripeto, gente in giro con lo sfollagente ne ho vista ben poca, devo dire la verità. Però voglio dire,
però c'è nella dotazione,
anche
dotazione.
Perché se hai lo scudo è automatico che devi avere anche lo sfollagente, perché questo è, anche se mi ricordo che quando facevano l'addestramento insegnavano soprattutto a non reagire ad eventuali provocazioni.
C'erano dei guanti in dotazione, ispettore, oppure no?
Solo quelli di pelle nera, che io sappia. Oppure quelli bianchi per fare le perquisizioni, che sono quelli in lattice, classici.
Quindi quelli in lattice per le perquisizioni, quelli di pelle nera.
Pelle nera che abbiamo tutti in dotazione.
Ecco, le volevo chiedere, lei ricorda di una telefonata che era stata fatta, di cui gli parlò il colonnello Doria? Mi ricordi se il colonnello Doria gli parlò di una telefonata?
In che senso?
Con riferimento all'ispettore Angelelli?
No, assolutamente no, non mi viene in mente niente.
Questo dico successivamente al G8. Ricorda se il colonnello Doria parlando con lei in un'occasione gli parlò di una telefonata di qualche cosa che riguardava il suo collega Angelelli.
Allora, se non vado errato, mi aveva detto che il collega Angelelli aveva travisato una sua telefonata, una cosa del genere.
Può dire cosa ricorda di questa situazione? Cosa gli disse il colonnello Dori?
Ma mi ricordo che era molto adirato, non mi ricordo la cosa di preciso, devo dire la verità, anche perché con il collega Angelelli c'era stato un po' di dissapori per una questione di servizio.
Fra tutti
l'ufficio, quindi non è una cosa. Quindi il fatto che sia stato adirato non era una cosa che non è come per dire, vabbè, tutti d'accordo sempre, oggi ci siamo litigati, un fatto strano, un fatto normale, quindi.
Nel senso che c'erano spesso discussioni in quel senso.
Non c'era proprio accordo tra il colonnello, il generale Angelelli e anche noi tante volte.
Quindi
abbiamo avuto anche dei dissapori proprio per questioni di servizio, anche perché lui era stato mandato da noi al provveditorato dove io tuttora faccio servizio e era stato tolto un incarico a un altro ispettore per darlo a lui. E noi ritenevamo che non lo facesse come si deve, voglio dire, quindi, quindi diciamo che lui ha avuto subito dell'asso col colonnello e poi sono cose che si portano da Cairo Montenotte, quindi sono questioni legate anche a
ha parlato di un travisamento, può dire quello che ricorda?
Mi ricordo solamente che era arrabbiato, che aveva travisato una telefonata, però ora non mi ricordo di preciso, se mi aiuta magari.
Lei quando era stato sentito il 27 ottobre del 2003 sul punto aveva detto, parlando appunto del generale Dori, mi ha detto che il collega Angelelli, che si trova al provveditorato, aveva insinuato di una telefonata tra lui e uno degli ufficiali che si trovavano nel sito, il capitano ora maggiore Pelliccia.
Sì, però non mi ricordo ora di preciso, l'ho presa un po' così, come tante altre che...
Allora,
deve tenere conto di questo, che il generale Doria e l'Angelelli facevano servizio a Cairo Montenotte, alla scuola di formazione, e già da lì ci sono stati problemi, proprio problemi pesanti anche di denunce. Quindi voglio dire, non c'è buon sangue tra i due, quindi qualunque cosa non posso che... insomma.
Lei, le chiedo solo se ricorda se ebbe modo successivamente di parlare ad Angelelli di questa... cosa che le aveva detto?
No.
Quando era stato sentito il 27 ottobre, lei aveva detto: io stesso una volta che l'avevo incontrato, ho chiesto ad Angelelli qual era stato l'oggetto della sua deposizione. Ma lui mi rispose che si trattava di fatti inerenti alla scuola di Cairo.
Ah, può essere, però vede, qui c'è la questione della scuola di Cairo, perché mi ricordo che tutte le cose sono legate a quelle.
Ah, ho capito.
Quindi eventualmente
è quella l'origine,
l'origine di tutto è Cairo Montenotte. Poi lì, se l'ascolto o se quello che è stato fatto, posso anche pensare che sia stato travisato apposta, voglio dire. Io personalmente non do credito a quella persona, ecco.
Ho capito.
Non c'erano i capitani che firmavano i servizi.
Ecco, questi fogli, questi moduli di fogli di servizio, da chi erano firmati?
Erano stati firmati dal generale Doria, dal colonnello Doria. E comunque, come regola, sarebbero stati firmati da chi, materialmente, ecco. Quindi dai capitani all'epoca.
Chi erano?
C'era il capitano Pelliccia, il capitano Cimino, un altro capitano che ora mi sfugge il nome, come al solito.
Che
comunque non dovrebbe, avrebbe praticamente quello stava a Forte San Giuliano, quindi non
Coletta aveva detto
Coletta, ma però mi sembra che quello era a Forte San Giuliano, se non vado errato. Ora ripeto,
per Bolzanetto i primi due che ci ha detto Cimino e Pelliccia,
sì,
e poi ne aveva firmato, ha detto, anche il generale Doria.
Sì.
Aveva controfirmati, quindi.
Sì, io senza firma per me non avevano valore, quindi non avrei potuto neanche chiudere gli straordinari senza avere un atto firmato, insomma.
Capito. Nessun'altra domanda, grazie Presidente.
Grazie.
Parti civili hanno domande? I difensori hanno domande? Prego, avvocato.
Questo qua.
Sì, buongiorno Avvocato Pischedda.
Buongiorno.
Per la verbalizzazione. I modelli di cui ha parlato, A14, a cosa si riferiscono e che cosa devono indicare?
Devono indicare al personale dove è il loro posto di servizio e qual è l'orario che devono espletare.
Quando lei dice che sono stati firmati dal colonnello Doria, si tratta di modelli firmati dopo la conclusione del G8?
Sì.
Ha fatto riferimento anche all'incarico che avrebbe ricevuto all'inizio, se non ho capito male, sì, dal generale Doria. Quindi all'inizio prima del G8?
Sì, certo.
E poi questo incarico invece è stato in qualche maniera formalizzato successivamente da qualche altro, da qualche altra persona?
Guardi, una volta che è arrivato il dottor Sabella, praticamente tutto è andato a lui. Voglio dire, noi a quel punto lì sapevamo che il capo era lui. Quindi il suo entourage che veniva da Roma.
Il dottor Sabella, se non ho capito male, però è arrivato anche lui prima del G8.
Questo non lo ricordo. Mi ricordo, vabbè,
Per capire un attimino come si pongono in relazione il generale Doria rispetto al dottor Sabella.
Beh, io la cosa certa è che fino a che c'è stato solo il generale Doria, ancora il giotto non era iniziato, gli ordini li dava per tutti lui. Su quello non c'era dubbio e la certezza c'era. Quando sono arrivati da Roma, quindi il consigliere Sabella, è arrivato il generale Ricci, insomma sono arrivati, diciamo, l'entourage di Roma, tutto è andato nelle loro mani. Io infatti avevo...
Quindi questo, però è successo anche questo prima del G8.
Sì, vabbè, certo. Sì.
Lei ha riferito che normalmente operava all'interno del carcere di Ponte Decimo,
sì,
come sua impostazione di lavoro, però alcune volte si è recato anche all'interno della caserma
vero,
di Bolzaneto. Può spiegare in quali occasioni si è recato presso Bolzaneto e non so quante volte e per quali motivi?
Allora, io praticamente, noi avevamo, non avevamo la mensa, e quindi andavamo proprio a mangiare, a consumare il pasto a Bolzaneto, che chiaramente Ponte Decimo era lì, vuol dire, la caserma più vicina, comunque la mensa.
Quindi
più
durante
vicina.
Il giotto tutti i giorni praticamente
andavamo. Praticamente sì. Poi magari qualche altra volta può essere successo di accompagnare qualcuno che doveva assumere servizio. In grosso modo, sì, ho avuto modo di andare nella caserma. Mi ricordo addirittura una sera che avevamo dato un allarme, che praticamente avevano detto che ci sarebbe stato un attacco dei Noblobel nella caserma di Bolzaneto, e mi trovavo lì quella sera, quindi non proprio nel sito, diciamo, dove era il carcere, però sempre all'interno della caserma.
Durante queste visite all'interno della struttura aveva avuto modo di incontrare il generale Doria oppure no?
Guardi, io il generale Doria non l'ho quasi mai incontrato. Devo dire che per poter sentire il generale Doria dovevo telefonargli, quindi lo chiamo sul cellulare di servizio praticamente. A Bolzaneto, se va bene, se non lo avrò incontrato una volta sola, ma per caso proprio. La maggior parte delle volte si può verificare, ho sempre telefonato sul cellulare di servizio, perché era sempre in giro, quindi non aveva mai un posto dove dire vabbè sono lì, rintracciatemi lì. Più delle volte mi rispondeva dalla macchina, voglio dire, quindi, perché era in giro con questa macchina, con del personale, anche perché c'era Forte San Giuliano e Bolzaneto, quindi Forte San Giuliano, Bolzaneto, Marassi, insomma i giri erano tanti che faceva, quindi non ho mai avuto. Cioè, deve essere una cosa fortuita incontrarci. Insomma.
Quando fa riferimento alla possibilità di controllare le telefonate, cioè esiste un modo per fare questo tipo di controllo?
Beh, i telefoni sono di servizio, basterebbe chiedere al il gestore all'epoca era Wind, se non vado errato, le tabulate, insomma, voglio dire. E si vedono i telefoni che erano stati assegnati di servizio a chi, perché, anche perché devono risultare a chi erano stati assegnati. Il generale aveva un telefono di servizio e tutti avevano un telefono di servizio, quindi tutti più o meno possono essere, cioè si può fare la tracciabilità, insomma, di queste persone. Se l'avessi incontrato più volte non avrei avuto bisogno di telefonare un sacco di volte, insomma.
E i motivi di queste telefonate?
Ma sempre legati a servizio, cosa devo fare, chiedere, insomma, anche perché di fatto io sono stato chiamato dal generale Doria a lavorare lì, quindi diciamo che il mio riferimento doveva essere per forza lui, anche se poi di fatto io prendevo ordini un po' da tutti là, anche perché l'ultima volta, per esempio, un esempio per tutti, quando c'è stato l'arrivo del ministro, non mi ha chiamato il generale Dore, ma l'ha chiamato il generale Ricci. Io ho appena finito un servizio, sono dovuto ritornare in servizio insomma, per potermi recare presso il sito, quindi voglio dire, alla fine questo era. Poi magari volevo sapere se doveva arrivare dell'altro personale, se dovevo tenere, insomma, ora non mi ricordo di preciso, ma era sempre cose legate al tipo di servizio, oppure a casermare delle persone, ecco. Mi ricordo una sera che c'erano problemi di non sapere dove mettere il personale a dormire, di notte, insomma, problemi soprattutto logistici, insomma.
Altre domande?
Prego.
Sì, avvocato Skodnik, in sostituzione dell'avvocato Refice, solo due domande. La prima sul modello 14A, le volevo chiedere quando le veniva trasmesso questo modello e da chi?
Allora, i modelli sono stati trasmessi diciamo a spizzichi e bocconi, quindi non ho di preciso né chi e né il giorno, anche perché è passato tanto tempo, io andarmi a ricordare questi particolari è difficile. Noi praticamente, anche perché non è detto che al momento in cui il foglio veniva trasmesso io ero presente, c'erano i miei collaboratori, quindi potevo esserci io per caso o altro, anche perché i fogli dello straordinario, i modelli 14, c'era tutta una serie di documentazioni, avevo la scrivania che era una cosa impressionante. Quindi se qualcuno poi passava e metteva il foglio lì e se ne andava, io non ho certo,
certo.
Non posso essere preciso in questo senso.
Teoricamente però per poter poi lei eseguire il suo lavoro avrebbe avuto bisogno di questi modelli 14A in che tempi?
Sono quelli che tutelano anche il mio.
Sì, no, ma anche con che tempistica?
Ma la tempistica non ha importanza, perché io voglio dire, chiudere gli straordinari, cioè significa fare i conti, avere la documentazione, infatti si è prolungato il mio lavoro dopo il G8.
E dico questo perché quando sentito dal pubblico ministero sul punto ha detto: per rendere possibile il mio lavoro era necessario che gli ufficiali o il personale da loro dipendente mi trasmettesse alla fine di ogni giornata o al massimo entro il mattino successivo il modello 14A con l'orario effettivamente prestato a ciascun uomo.
Vabbè, questo diciamo che la teoria
in linea teorica, certo,
linea
chiaro,
teoria,
ma questo che l'avevo chiesto.
Poi qui si tratta solamente di prendere i fogli e averli lì per dire ha fatto 8-16,
certo,
8 ore,
ma questo,
meno 6
certo.
ore e 10, tot. Ecco, questo è poi in pratica. E soprattutto avere una firma che conferma che questi
che
abbiano
questi
fatto
possono,
il servizio.
Certo.
Voglio dire, poi ognuno...
Senta, un'ultima domanda. Durante il vertice G8, lei sa chi avesse il comando degli uomini assegnati alle traduzioni?
Allora, io sapevo che le traduzioni erano a comando del generale Ricci.
Che pappatina quale corpo, il generale Ricci?
Beh, è del corpo degli agenti di custodia militare. E comunque essendo equiparato a un dirigente praticamente aveva il compito del coordinamento a livello nazionale
delle
traduzioni.
Nessun'altra domanda, grazie.
Possiamo licenziare il testo? Grazie ispettore.
Buongiorno.
Ispettore Piga.
Ispettore. Grazie.